La Rinzai, la Soto, dal Chan allo Zen. Voglio farvi rapidamente vedere un po' la genealogia di queste due scuole. Da dove vengono queste due scuole? Ovviamente vengono dalla Cina, ma sì, ma da quali scuole cinesi? Da quale contesto cinese? Molto brevemente, perché qui il discorso sarebbe molto molto lungo. No? Bene, sappiamo che la Rinzai è la scuola di Lin Chi, no? Del maestro cinese Lin Chi, mentre la scuola Soto è la scuola cinese Cao Dong. Bene, ma detto questo, vediamo un po' che scuole sono queste due. E tutte e due, così come anche altre scuole, appartengono al filone che inizia da Huineng o Eno, del sesto patriarca. Il sesto patriarca che crea come dire, una rottura con il passato, con i primi cinque patriarchi, e istituisce una linea di trasmissione sua, che è poi quella che noi chiamiamo la scuola meridionale, no? La scuola del sud, che si arriva fino a oggi, che diventa poi nel tempo, nei secoli, le scuole diventano le scuole preponderanti in Cina. Nel periodo Song vedremo che saranno queste due scuole, la scuola di Lin Chi e la scuola di Cao Dong, a essere quelle principali, quelle più diffuse, mentre le altre, che sono le altre tre, che adesso vedremo rapidissimamente, perdono di importanza. Quindi quando poi i giapponesi, parlo di Eisai e di Dogen, vanno in Cina per studiare e riportare il buddismo cinese in Giappone, trovano queste due grandi scuole e quindi riportano queste due grandi scuole, non altre, perché queste sono quelle che nei secoli hanno avuto il maggior successo e si sono diffuse di più. Questo è il motivo per cui in Giappone abbiamo una scuola Rinzai e una scuola Soto e non altre scuole. In ogni caso, la genealogia di Bodhidharma, c'è poi fino a Hongren, che è il quinto patriarca, poi abbiamo Huineng, che è il sesto patriarca famoso, eccetera. E da qui inizia la scuola meridionale, la scuola del sud, con tutte le caratteristiche che potremmo vedere se avessimo più tempo, naturalmente. Huineng ha fondamentalmente tre discepoli, va bene. Uno è quello, due più importanti sono Nan Yue e poi Qin Yuan. Da Nan Yue si va a Mazu, che è uno dei grandi maestri della discendenza di Huineng, è famosissimo Mazu, o Basso in giapponese, quello dell'illuminazione della mente quotidiana, tutte le attività manifestano la vera illuminazione, eccetera, eccetera. Qui non ci sono tutti i maestri. Da Mazu si va a Lin Ji. Lin Ji in realtà era discepolo di Omako, di Wan Po, in cinese di Wan Po. Qui non c'è, ma perché non c'è spazio per mettere tutto. Da Lin Ji si va a Dahui. Dahui è uno dei più grandi maestri cinesi del periodo Song. Quindi, mentre Mazu, ma anche Lin Chi, sono del periodo più antico, va bene, questa scuola si tramanda fino a Dahui, che è forse il più grande maestro del Chan cinese di periodo Song, quindi tra il 900 e il 1200. Eisai apprende questa scuola, studia in questa scuola e porta la discendenza di Huineng, Mazu, Lin Ji, Dahui in Giappone, che diventa la scuola Rinzai. L'altra, lasciamo perdere Shen qui, che ha tutta una storia un po' particolare. Veniamo invece alla discendenza di Huineng. Il secondo che vedete qua, Shitou, è particolarmente importante. Adesso vedremo perché. I terzi sono Cao Shang e Dong Shang, entrambi messi insieme perché fondano insieme una scuola. Infatti, Cao Dong, la scuola Cao Dong che diventa la Soto, è formata dalla prima parte del nome di Cao e poi la prima parte di Dong, questi due maestri che insieme fondano la scuola che si chiama appunto Cao Dong. Il più grande maestro del periodo Song di questa genealogia è Hong Ji o Wan Chi, che Dong cita moltissimo ed è un grande estimatore perché è della sua scuola. Il Dogen, naturalmente, quando va in Cina, ha come maestro Myojo, che è un discendente di questa genealogia. Quindi, ecco, la scuola Soto ha questa linea di trasmissione, questa linea di trasmissione. Si noti una cosa che Shitou si fa risalire alla fondazione della scuola Cao Dong o Soto da Shitou, il quale, come dire, poverino, è innocente, non ha fondato niente, se così posso dire. Shitou, dov'era? Shitou, la cui traduzione letterale Shitou Shikiang, 700-790, il suo nome letteralmente significa testa di pietra, testa di pietra, ecco qua, testa di pietra, e viene dall'aver costruito una capanna dove viveva su una roccia piatta, lontano dal tumulto del mondo, e praticava lo zazen in solitudine. Quindi non ha creato nessuna scuola. Ma i due maestri, Cao Shang e Dong Shang, che sono nella discendenza di Shitou attualmente, fanno risalire a lui, gli danno importanza, sostengono che Shitou ha, come dire, iniziato la dottrina della scuola che poi diventa la scuola Soto. Va bene? In realtà nel Chan antico, nel Chang del periodo Tang, c'erano cinque scuole che sono queste, vedete, di cui appunto quella Lin Ji e la Cao Dong, che poi sono quelle che hanno avuto la maggior diffusione, sono state portate in Giappone. Le altre o si sono assimilate, la gran parte si sono assimilate a quella di Lin Ji, che è diventata la più grande, la più, come dire, quella che esprimeva di più l'ortodossia della scuola Zen. Bene. E già nel periodo Song, da Hui, che della tradizione di Lin Ji, è quello che più di tutti ha insistito sull'uso dei koan, per esempio. Da Hui è un grande maestro che implementa l'uso dei koan, mentre Hong Qi o Wan Qi è un grande maestro che invece, non che non usasse magari anche il koan, ma che ha insistito moltissimo invece sulla meditazione silenziosa, va bene, sulla meditazione, e quindi era molto vicino allo Shikantaza di Dogen. Queste sono le due linee di trasmissione. Da una parte la linea di Lin Ji e di Ma Zhu e di Da Hui, che era una linea di Zen molto dinamica, molto di rottura con il koan, con l'impegno totale nel rompere il velo dell'illusione con tutti i mezzi, eccetera. E poi invece la tradizione di Shitou fino a Wan Chi e Dogen, che invece era lo Zen silenzioso, come si suol dire, mentre questo era lo Zen della parola, questo era lo Zen silenzioso, della quiete, dell'acquietamento. Quindi in qualche modo, come Da Hui, che era un grande nemico di Hong Qi, diceva che lo Zen di Hong Qi era, come dire, quietistico, era quietistico, e lo accusava di quietismo, di passività in qualche modo. Va bene. E in questo senso anche Zen di Dogen prosegue questa tradizione di sedere, tacere e abbandonare, va bene, di abbandonare. Quindi Questo ha poi, come dito, come dire, dato le caratteristiche alle due scuole anche giapponesi. Quindi vedete che entrambe sono della scuola meridionale, iniziata da Winneng, da una parte quella di Mazzu, Lincike e la Rinzai, e Shitou, Kaudon e la Soto. E la scuola di Lin Chi dominò la scena religiosa del Chan del periodo Song e è diventata la rappresentatrice della dottrina ortodossa del Chan in Cina. D'altra parte la Cao Dong, che prende nome dai due maestri, va bene, è invece con caratteristiche diverse. Quali sono queste caratteristiche fondamentali di queste due scuole Chan? Che poi ritroviamo nelle scuole giapponesi, fino a oggi direi. Va bene, qui io riassumo soltanto le due scuole che ci interessano, senza considerare anche le altre, che sarebbe interessante vedere, ma insomma non c'è tempo. Quindi la scuola meridionale di Mazzu dice che questa stessa mente quotidiana è la mente dell'illuminazione. Una famosa frase, no? Di Mazzu. Non ci sono due menti, ma una sola, e questa coincide con la mente vera sempre. C'è una sola. Quando io parlo di mente, potete anche leggere la dimensione. Non ci sono due dimensioni, cioè la dimensione dell'illuminazione e la dimensione dell'illusione. Va bene, questo vuol dire. Ma c'è una sola dimensione, che è sempre solo quella dell'illuminazione. Quindi, attenzione, per Mazzu la pratica non ha senso, infatti non parla mai di pratica. Nei testi che io ho tradotto non parla mai di pratica, anzi dice che la pratica semmai può essere deleteria. Boh. Basta accorgersi che la nostra mente quotidiana, ossia la nostra dimensione quotidiana, è già il Esiste una sola mente che è sempre la mente dell'illuminazione. Esiste una sola dimensione che è sempre quella dell'illuminazione. Questa è la posizione, come vedete, molto drastica di Mazzu, che poi va fino a Dahui. Anche se poi con Dahui la questione è diversa, perché poi in periodo Song, Dahui dirà: sì, invece esistono due dimensioni. Bene, questa è la posizione di Mazzu nel periodo. Esistono due dimensioni, cioè esiste l'illuminazione originaria, però noi siamo, come dire, sommersi nell'illusione, quindi dobbiamo tornare all'illuminazione originaria attraverso, per esempio, la pratica del Koan, eccetera. Però anticamente questa era la posizione della scuola che poi è la scuola di Linci, va bene. La scuola meridionale, la cosa è un po' più di Shitou, è un po' più complessa. Shitou dice, o meglio, Shitou, la Cao Dong dei due maestri dice: esiste la mente pura dell'illuminazione e quella contaminata ordinaria, cioè esiste la condizione dell'illuminazione e la condizione dell'illusione. Però non si può dire che siano la stessa cosa, sebbene neppure diverse. L'illuminazione e l'illusione non sono la stessa cosa, ma neanche diverse. Questa scuola rigetta gli opposti e il dualismo. Anche Dogen poi rigetta il dualismo, tra l'altro. Questa scuola rigetta gli opposti e il dualismo, quindi la mente in definitiva non è né pura né contaminata. La dimensione in cui viviamo non è né una dimensione pura né contaminata. Rimane perfettamente indisturbata, auto-ignorante, cioè ignorante di sé, e non ha limiti nelle sue azioni. Esistono due menti o due condizioni, che sono però al tempo stesso non una, ma neppure due. E qui entriamo in un terreno quasi filosofico, direi, va bene. Tanto che poi nel Chan cinese si dirà, con questa frase che vedete scritta in caratteri, non uno, ma non due, non uno, ma non diverso. Cosa che io attribuirei molto volentieri all'insegnamento di Dogen che riguarda pratica illuminazione. Cioè, Dogen dice pratica è illuminazione, illuminazione è pratica, ma secondo me andrebbe intesa in questo senso. Pratica e illuminazione non sono uno, ma non sono due. Non uno, ma non diversi. Che è un po' complesso da capire. Noi siamo abituati alla logica aristotelica che se di A non ha dell'esclusione di quello che non è, eccetera. Ma nel pensiero orientale sino-giapponese non è così. Non è così. Dogen dice, e cito dal capitolo Zenki dello Shobogenzo, che è la giapponese, che è la mia traduzione, sebbene vita e morte non siano uno stesso, non sono neppure differenti. Sebbene non siano differenti, non sono neppure singoli o uguali. Sebbene non siano singoli, non sono neppure multiformi. Vedete, Dogen, come dire, riprende questa tradizione della sua scuola cinese, della scuola di Shitou cinese, e la applica, per esempio, alla concezione di vita e morte. Va bene, nel capitolo Zenki, ma secondo me, ripeto, potrebbe essere benissimo e anzi andrebbe applicata anche alla concezione di Shusho Ishino. Va bene, quindi quando parliamo di Zen, soprattutto di Dogen e dei suoi successori, teniamo sempre presente che loro partono da questo punto di vista, va bene, che le cose, quando dicono questo è quello, vita è morte, illuminazione, pratica è illuminazione, eccetera, intendono in questo senso. Quindi dovremmo un giorno magari riparlarne con più calma, va bene? In un famoso passo del Milinda Pagna, testo sutra indiano, in realtà, il saggio Nagasena, per spiegare al re Milinda questo concetto di cui sopra, fa l'esempio della fiamma di due candele. La fiamma che si trasferisce da una candela a un'altra è la stessa o è diversa? Le due fiamme delle due candele non sono diverse, ma non sono neppure la stessa. Non sono due, ma neppure una stessa. E così ci sono anche altri casi che potrebbero essere presi ad esempio. Quindi teniamo presente questa posizione della scuola di Shitou, che nega il dualismo, nega gli opposti, nega che uno sia diverso da due e che due sia diverso da uno. Va bene? Quindi cerca di, come dire, in qualche modo di unire i due opposti in una sintesi che va oltre, in qualche modo. In una sintesi che va oltre. È l'andare oltre dei due opposti che si negano vicendevolmente, diciamo così. Va bene? Dove la realtà vera, la realtà dell'illuminazione, eccetera, è oltre la convenzione di sì e no, di questo e quello. Bisogna andare oltre. Va bene? Cosa che, per altri versi, anche da voi, con il Koan, mette in atto. Bene. Con questo chiudo questa parte.